Benvenuti a 15 minuti di Cina, il podcast di Bridging China dedicato ai professionisti che vogliono saperne di più sul mercato cinese.
Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di 15 minuti di Cina. Mi trovo oggi ancora in compagnia di Giovanni Lin. Ciao Giovanni.
Ciao a tutti.
E oggi parliamo dei giovani in Cina e dei trend appunto dei giovani cinesi. E dobbiamo anticipare che questo è veramente un tema complicato da trattare, perché il termine trend, cioè trend giovanili, può vuol dire sicuramente tante cose, ad esempio trend di abbigliamento, di solito riferito appunto alla moda, trend di pensiero, trend di cultura culinaria oppure di stile di vita.
Esatto, per quanto riguarda trend dei giovani in Cina ci sono sicuramente diverse cose da dire. Dunque, oggi vorrei parlare di alcuni punti dei più importanti o più recenti trend per dare ai nostri ascoltatori un'idea delle tendenze che i giovani cinesi seguono nel 2023.
Perfetto, quindi da dove vogliamo iniziare? Qual è il primo punto che vuoi condividere, Giovanni, con i nostri ascoltatori?
Allora, il primo punto per questo tema è i diversi tipi di giovani cinesi nella mentalità dei cinesi. Allora, questa frase non è un scioglilingua, è un punto interessante da osservare. In Cina i giovani sono classificati in tre gruppi. Uno è composto da quelli nati tra 1980 e 1989, che viene chiamata generazione post-80. In cinese si chiama Palinghou. Allora, in cui io sono anche incluso, ok? Il secondo gruppo è composto da quelli nati tra 1990 e 1999, che si chiama post-90. E il terzo gruppo è composto da quelli nati dopo 2000, che si chiama post 00 oppure post 2000. Perché così? Perché nel 1978 la Cina incominciava le riforme e l'apertura al mondo, dopo le quali l'economia cinese ha vissuto 40 anni di grande sviluppo. I giovani nati dopo 1980 sono quelli che hanno una vita completamente diversa dalla vita prima degli anni 1980. Abbiamo diverse idee, diversa educazione, diverso divertimento e diversi canali per ottenere informazioni, quasi tutti diversi. Dunque, quelli nati tra il 1980 e il 1989 sono stati i primi a cui è stata data un'etichetta di generazione post-80. Questa parola si vedeva 15 anni fa, quando ero ancora uno studente in università. Con la stessa logica abbiamo poi le parole post-90 e post-2000. E anche post 70, post 60 e post 50. Oggi quasi tutti i cinesi usano queste parole quando si presentano per farci conoscere il loro background. Dunque, oggi quando parliamo con un cinese, forse non diciamo "Oh, tu sei giovane", invece diciamo "Tu sei il post 80 o il post 00, cioè post 2000". In realtà, queste parole ci aiutano a comprendere la struttura della popolazione cinese, in particolare i giovani. I post-80 sono molto diversi dai post-90, che sono a loro volta diversi dai post-00, cioè post-2000. Ad esempio, i post-80 sono la generazione che ha visto tutto il progresso della Cina, che si è sviluppata da un paese povera a un paese con grande crescita economica. Invece il post 00, che sono i giovani d'oggi, non hanno questa esperienza. Generalmente possiamo dire che nella mentalità dei post 80 il mondo al di fuori della Cina è un mondo più sviluppato in termini di tecnologia e cultura. Anche se la Cina è cresciuta e diventata la seconda economia del mondo, c'è ancora grande spazio per la Cina e i cinesi per conoscere gli altri paesi, in particolare i paesi sviluppati, come gli Stati Uniti e Europa. Ok. Al contrario, molti post-00 credono che la Cina sia un paese molto molto potente nel mondo in termini di tecnologia, che crea una sorta di nazionalismo, perché questa generazione cresce in una Cina già aperta e sviluppata, che insieme a propaganda politica dà molta forza a questa generazione. Possiamo dire che questo è un trend di pensiero dei giovani in Cina, in particolare prima della pandemia, quando l'economia della Cina non era ancora influenzata dal Covid-19.
Sicuramente ci sono ancora molti punti e tantissimi punti rilevanti sulle differenze tra quelli nati dopo gli anni 80, che quindi sono sulla quarantina, e poi quelli nati dopo gli anni 90, che sono più sulla trentina, e poi insomma quelli che consideriamo più vicini agli anni del nuovo millennio, quindi nati dopo il 2000. E questi punti vengono anche molto discussi sulle piattaforme di social media come TikTok, Douyin e così via. Oggi ovviamente non abbiamo il tempo per affrontare tutti questi punti. Magari Giovanni ci puoi dare tre punti chiave delle differenze di queste generazioni?
Certo. Allora, il primo punto. I cinesi d'oggi classificano la gente sulla base di quando sono nati. Un aspetto che ci dà già informazioni sul background di una persona. Secondo, per un individuo sapere la differenza tra diversi gruppi di giovani aiuta a gestire meglio i rapporti sociali in Cina. E terzo, per un'azienda o un gestitore di azienda, quando impiegare un giovane cinese, sapere la differenza tra i post 80, 90 o 00 aiuta a comprendere il loro comportamento nel campo lavorativo. In merito a questo ultimo consiglio, vorrei ancora aggiungere un punto. Su TikTok cinese, cioè Douyin, c'è stato un periodo in cui migliaia di video trattavano della differenza di atteggiamento verso il lavoro dei post 2000 e dei post 80. In Cina si dice che è più facile gestire i post 80 perché sono la generazione che, spinti dalla povertà e dalle difficoltà, che hanno una dedizione maggiore al lavoro e anche uno spirito imprenditoriale. Invece i post 00 guardano più alla comodità del lavoro. In Cina c'è uno scherzo che dice così: se tu fossi un boss di un'azienda, puoi proverare un post 80 per un errore sul lavoro, perché i post 80 non lavorano solo per loro stessi, lavorano ancora per loro famiglia e per senso del dovere. Invece non puoi rimproverare un post 00 perché nella loro mentalità il boss deve lavorare per loro. In effetti un scherzo, però ci rivela ancora la realtà che c'è veramente un grande diversa tra diversi gruppi di giovani, se definiamo la età per giovani come 50 o da 50 a 35 o 40 anni, così.
Allora, adesso è toccato un punto molto importante, quello del lavoro. Hai delle osservazioni sui trend di lavoro dei giovani cinesi, soprattutto dopo gli anni di chiusura della pandemia? Com'è cambiato il rapporto dei giovani in Cina con la loro azienda o il loro datore di lavoro?
Ho fatto alcune riflessioni sul lavoro dei giovani dopo la pandemia. Mi concentrerò qui, post 2000, quelli che hanno oggi circa 20 o 30 anni. Oggi, dopo 2 anni di restrizioni e rallentamento economico, il problema dei giovani cinesi è quello di trovare lavoro. Negli ultimi 2 anni molti giovani non sono riusciti a trovare un impiego perché molte aziende erano chiuse. Parliamo ora di giovani, cioè di neolaureati. Non è facile ottenere dati esatti in questo campo. Posso solo dire che il tasso di disoccupazione dei giovani in regioni urbane in Cina è stato quasi del 20% nel 2022. I neolaureati dovranno ora imparare a contattare le aziende e approcciare il mondo del lavoro. Aspetto che durante la vita confinata nel campus dell'università non imparano a fare. Non so prevedere esattamente quale sia l'atteggiamento dei post 2000 oggi, però ti posso dare alcuni suggerimenti che ci aiuteranno a capire i post 2000. Uno è la parola cinese tangping, che vuol dire riposarsi o letteralmente sdraiarsi e non muoversi. Ok, abbiamo già parlato di questa parola in uno degli scorsi episodi. Ricordiamo infatti il cosiddetto movimento degli stragliati. Sin da quel periodo ad oggi questa parola è sempre un gergo molto popolare sui social platform per esprimere un atteggiamento di non lavoro, perché lavoro è considerato inutile per migliorare la qualità di vita oggi.
Questo concetto è molto interessante, ne avevamo infatti, come dici tu, parlato in qualche episodio fa, inseriremo i riferimenti nella descrizione di questa puntata. Ma tu pensi che quindi questo atteggiamento di rimanere così sdraiati ovviamente è un estremo, ma rende l'idea di questi giovani che non sono più alla ricerca di opportunità lavorative, ma si accontentano, comunque accettano quello che viene. Quindi pensi che questo atteggiamento è oggigiorno un atteggiamento che troviamo nelle categorie più giovani in Cina, che quindi fanno fatica a trovare lavoro?
Può essere così, perché questo gergo è ancora popolare ed è già diventato una parola quotidiana in Cina oggi. Io l'uso quasi ogni giorno. Ed esiste ancora un'altra parola che forse non è facile per italiani da capire, ma è ancora interessante per capire la mentalità dei cinesi, in particolare dei giovani neolaureati. Questa parola è un nome di una figura in un novella, romanzo scritta da Lu Xun, il grandissimo scrittore della letteratura cinese moderna. Questo nome è Kong Yiji, è sia il nome della protagonista che il nome della novella stessa. Questa novella viene insegnata a scuola, dunque ogni cinese conosce questo carattere e la sua storia figurativa. Nella novella, Kong Yiji, cioè questa persona, ha lo stesso cognome con Confucio, il saggio cinese. Lui fu una persona educata durante la dinastia dei Qing. In quel periodo l'obiettivo di educazione formale e classica fu quello di passare l'esame reale, che si chiama Keju, per diventare funzionario nel governo reale. Durante la lunga storia cinese, essere istruiti voleva dire che una persona apparteneva ad una posizione più alta nella gerarchia sociale, a prescindere se si passava l'esame reale o meno. Nonostante la sua istruizione, Kun Yi-ji fu uno di quelli che non passò l'esame e rimase povero senza trovare un lavoro. Si dedicò solo allo studio e venne deriso dalla gente. Nonostante questo, si riteneva superiore a quelli che lo deridevano, cioè coloro che lavoravano e indossavano abiti corti. Lui invece indossò tutta la vita abiti lunghi. Questo abito lungo è un simbolo della sua appartenenza alla classe intellettuale di quel tempo, circa 100 anni fa. Allora, uno dei sensi figurativi della storia di Kun Yi-ji per la gente oggi è questo. Una persona istruita deve trovare lavoro e non deve ritenersi più elevata di altre persone. Ancora oggi, coloro che hanno una laurea sono considerati un po' più alti nella gerarchia sociale. Dunque, la gente ha un nuovo modo di dire: getta l'abito lungo di Kun Yi-ji e trova lavoro. La storia di Kun Yi-ji e suo abito lungo è diventata un simbolo molto discusso sulle piattaforme sociali, cioè Douyin o addirittura media nazionale, cioè il giornale del popolo. Il periodo è lo scorso marzo, perché la gente pensa che sia un problema dei giovani, in particolare dei neolaureati, che devono sforzarsi a trovare lavoro. Da questo fenomeno possiamo capire che l'influenza dell'antica cultura dell'educazione classica e di quell'esame reale, cioè Keji, è ancora forte nella mentalità della gente cinese, sia per i giovani che per i meno giovani. Oggi, nel mercato di lavoro, forse è diventato un tipo di ostacolo per i giovani, però secondo me non è solo questo tipo di cultura o mentalità che è un ostacolo. Molto importante è la situazione economica subito dopo la pandemia. Inoltre c'è anche un fattore nell'educazione universitaria in Cina che forse non è sufficiente per dare ai giovani competenze pragmatiche e pratiche per trovare lavoro nel mercato.
Grazie mille Giovanni per questi spunti davvero molto interessanti, come sempre anche con un riferimento alla cultura cinese e soprattutto appunto oggi relativamente ai giovani cinesi e relativamente alle loro problematiche che stanno affrontando anche a causa delle conseguenze della pandemia, che sappiamo in Cina ha avuto importanti ripercussioni per un lungo periodo di tempo, fino appunto a dicembre 2022.
Grazie a voi per l'attenzione e l'interesse.
Io ricordo a tutti i nostri ascoltatori l'appuntamento a martedì prossimo con un'altra puntata di 15 minuti di Cina. Non dimenticate di seguirci sui social di Bridging China per tante altre tematiche legate al mercato cinese. Alla prossima puntata. Zaijian!
Zaijian!